Non lo so se io sono un genio, mi piace crederlo, cioè mi piace farlo credere, diciamo così.
Il falsario può essere un genio fallito o un bandito megalomane, un artista mancato o un poveraccio affetto da ingordigia. Che sia di un quadro o di un libro, il falsario principalmente vuole far fortuna. E per questo sa che deve vivere nell'ombra. Il successo, vale a dire la sua fama in quanto falsario, arriva paradossalmente quando la truffa salta fuori. O il falsario ad un certo punto si dichiara al mondo, vuoi per vanità, vuoi per necessità, oppure lo scopriranno. E quando questo accade, è quasi sempre a causa di un eccesso di falso.
I falsari possono proprio cambiare i documenti principali della storia.
Qualunque sia il suo destino, il falsario sempre, sempre negherà che sono i soldi ad averlo spinto. Piuttosto il divertimento, la passione, il riscatto, l'omaggio verso colui che ha voluto copiare, ma mai l'interesse.
Non ci sono state su questa vicenda del falso Nuncius nemmeno indagini, nemmeno rinvii a giudizio, niente di niente, perché io non ho fatto niente di male. Se no, tutti quelli che fanno i falsi d'artista sarebbero dei colpevoli. Ripeto, non è errato, non è illegale riprodurre dei beni antichi, è illegale venderli per veri, e io non l'ho mai venduto per vero, perché la mia vittoria non era venderlo, la mia vittoria era far dire che fosse originale.
E poi il falsario spesso è un mattacchione, irride gli altri creduloni, le vittime del suo inganno, mentre pretende di essere preso sul serio nel proprio talento. De Caro, nell'intervista, ha ripetuto più volte il gusto di aver preso in giro il mondo degli accademici, dei professoroni.
Io li consideravo degli inetti perché erano delle persone troppo piene di sé. Perché io avevo sentito alcune loro lezioni su Galileo, ho letto delle loro cose, e secondo me loro non avevano colto la vera essenza di Galileo. Li volevo punire, se volete, con uno scherzo anche un po' galileiano.
L'anno in cui i fili della storia si dipanano è il 2012, quasi 2013. Mentre il professor Wilding sta per rendere note le sue scoperte, Massimo De Caro esce dall'anonimato.
In quei giorni, diciamo, avevo cose importanti a cui pensare, perché era scoppiato lo scandalo dei Girolamini e poi ero stato arrestato, eccetera. Quando poi a quel punto un giornalista del New Yorker, Nicola Schmidl, chiede al giudice di Napoli di venire in carcere a intervistarmi, io capisco che quella è l'occasione per raccontare la verità sul libro. Mi dice subito che a lui sì, diciamo, i Girolamini non interessano, ma gli interessa la storia del Nuncius, perché secondo lui è una storia bellissima. E a quel punto io lì a lui per la prima volta ammetto, quindi dico, voglio voler dire, guardate che il libro non è vero, l'ho fatto io per davvero.
Ufficialmente no, guardate, il libro l'ho fatto io.
Guarda che il libro è vero, l'ho fatto io.
A leggere la confessione gli accademici si svegliano e l'incubo sta nella realtà. La mano pensante di Galileo, che nel lontano 1609 dipinge la luna come l'astronomo l'aveva vista dal cannocchiale, è in realtà un fondo di bicchiere usato per fare il cerchio della luna, come quando fai i lavoretti da bambino. We'll be right back.
Uno storico racconta il talento per la truffa di un bibliofilo, un funzionario pubblico diventato ladro, falsario e faccendiere spregiudicato.
Una storia italiana raccontata da Sergio Luzzatto nel volume per Einaudi, Max Fox o le relazioni pericolose.
Da un certo punto di vista, purtroppo, è un eroe del nostro tempo, perché è un uomo che fa una irresistibile ascesa nell'età della fine dell'ideologia.
Non solo predatore seriale, ma anche falsario di talento, con l'ossessione per Galilei. Per uno storico, affidarsi a un falsario non è un rischio?
Se De Caro ha falsificato un'opera di Galileo del 1610, può falsificare qualunque altra cosa.
Diciamo che io vorrei essere ricordato come uno dei più grandi esperti al mondo di Galileo. Perché secondo me Galileo rappresenta quello che secondo me deve essere un vero scienziato. Cioè Galileo era uno dei più grandi scienziati della storia, però era anche un gran viveur. Io ovviamente non sono uno scienziato, però amando io Galileo, sicuramente con una vena di narcisismo, ho deciso di portare avanti l'idea galileiana fino alla fine.
De Caro ci crede veramente una volta venuto allo scoperto che con il Siderius sarà ricordato per sempre. Il suo narcisismo lascia le impronte. Direbbe di lui Edoardo De Filippo: è uno che quando parla si ascolta. La sua magniloquenza trova sfogo non nella semplice copia, ma nella creazione di qualcosa che non c'è.
And my collection concerns only fake books, books that say the contrary. So I don't have Galileo Galilei, but I have Ptolemy, because it was wrong about the movement of the earth.
Recentemente qualcuno mi chiedeva perché colleziono solo libri falsi e non veri. Perché sono più belli, perché se devi dimostrare il teorema di Pitagora...
Umberto Eco opera una distinzione tra due tipi di falsi. Il falso in buona fede, come chi sostiene con convinzione teorie false perché le crede vere. E il falso malizioso, quando chi crea una copia da un originale la presenta come vera, cadendo così dal lato della malafede. Massimo De Caro vorrebbe un riconoscimento a tutto tondo del furbo che ha realizzato una copia falsa aggirando librai accademici e dell'artista che ha generato un'opera nuova. Un nuovo originale.
Di solito l'opposto di finto si ritiene sia il vero, invece a mio avviso l'opposto del finto è il falso. Per il semplice motivo che se tu leggi scritto Proietti fa Amleto, non vi preoccupate, non succederà, però chi viene e paga un biglietto per vedere sa benissimo che io non sono Amleto. Quindi la finzione è una cosa molto onesta, nel senso che...
È dichiarata
e quindi richiede una complicità. Attraverso questa complicità si può dire forse qualcosa di vero, ma quello è un po' che sai, finto e falso, al centro c'è il vero, ma è sempre come il centro, non si sa mai dove sta, un po' di qua e un po' di là. E quindi...
Molti librai e collezionisti avevano già sospettato che potesse rifilare dei falsi. La fama di De Caro era già inquinata, ma avevano preferito partecipare alla danza della finzione. E richiede complicità, perché il falso inganna, ma il finto è un gioco a due. Filippo Rotundo, che accompagna De Caro da Richard Lann a New York, sapeva che il libro che stavano per propinare era falso?
Ovviamente Filippo Rotundo sapeva benissimo che il libro era una copia, tant'è che lui mi aveva dato alcune idee nel tipo di rilegatura, insomma mi aveva consigliato.
E Richard Lann, uno dei massimi esperti antiquari di libri antichi di scienza, lo sapeva o quantomeno lo aveva sospettato?
Allora, normalmente una copia normale del Nuncio Siderius costa intorno ai 700-800 mila dollari. Una copia con la dedica di Galileo e con le lune acquerellate ha un valore che va tra i 7 e gli 8 milioni di dollari. Io in quel periodo ero già considerato, perché ho anche già pubblicato il mio libro su Galileo, uno dei massimi esperti al mondo di libri di Galileo. Come può il massimo esperto al mondo di libri di Galileo venderti a 150 mila dollari un libro che vale 8 milioni? È come dire che voi entrate da Bulgari e comprate dentro Bulgari un diamante che vale 9 milioni e lo pagate 150 mila euro. È possibile? No, perché vuol dire che Bulgari vi sta vendendo una riproduzione.
Un fatto è certo, Lan non ha mai denunciato De Caro per quel libro.
Quello che non si capisce neanche è quando si è reso conto che è un falso, perché non andare a De Caro e chiedere i soldi o fare un processo. Questo sarebbe normale. Invece lui subito ha detto ho perso mezzo milione. Questa è la cosa più strana per me. Forse ha preso un rischio o forse era consapevole. Non so, purtroppo è morto. Non so, no comment forse. Forse non so se la sua vedova, se la Matian può rispondere.
La vedova Lan, a cui abbiamo chiesto delucidazioni, ha preferito non rispondere. Non è la sola. A tutti gli interlocutori incontrati lungo il percorso abbiamo chiesto riscontri e non sempre hanno risposto. In generale, tante persone sono state interpellate per questo podcast. Con alcune abbiamo scambiato due chiacchiere, ad altre abbiamo chiesto aiuto e consulenze. Altre ancora ci hanno espressamente chiesto di non essere menzionate. Ma tutti ad un certo punto ci hanno parlato di una capacità affascinatoria di De Caro fuori dal comune. Qualcuno l'ha definita abilità manipolatoria, qualcun altro l'ha descritta come una spiccata sensibilità nel capire i punti forti e deboli dell'interlocutore per poterne approfittare al momento giusto. Un vero e proprio sistema De Caro che consiste in un nucleo di verità intorno al quale attaccare dichiarazioni menzognere ma verosimili. Una personalità complessa per sua stessa missione narcisistica che è stata la sua fortuna e la sua condanna.
Allora, secondo me il narcisismo è prendersi troppo sul serio. Allora, io devo dire che cerco sempre di non prendermi sul serio. Ogni tanto sbaglio e mi prendo troppo sul serio. E nel XVII secolo e anche prima il memento mori, io invece dico cioè il memento narcisi, cioè mi devo sempre ricordare che non mi devo mai prendere sul serio.
Quando ad esempio abbiamo chiesto al professor Van Helden il suo parere su come De Caro sia riuscito ad arrivare dove è arrivato e se Richard Lan sapesse, ci ha risposto che la qualità di De Caro è il suo essere molto persuasivo. La sua capacità è di fare in modo che le persone si fidino di lui.
It comes down to De Caro. He is very charming, very persuasive. You know, that's the man's genius. He got away with it for years. You know, people believed him. He had that knack of getting people to trust him.
Mentre il falso vive di vita propria, quello che fa De Caro ha dell'incredibile.
Ho fatto di tutto nella mia vita, ho vissuto tre vite in una vita.
Anche quattro, cinque vite.
Ho fatto cose che ci saranno persone che non faranno mai nella loro vita.
De Caro, prima, durante e dopo il falso, fa contemporaneamente altre mille cose. Dal 2004 in poi accelera, di pari passo con il nuovo secolo che sembra andare a velocità doppia.
Cinque, quattro, tre, due, uno, due! ma non è il paese delle meraviglie. E il Presidente del Consiglio, aggiungo, non è Alice.
Perché c'è la benedizione, urbi e torbi, un momento importantissimo di festa, ma soprattutto di preghiera. Siamo nel 2000.
Cazzo, ho vissuto una bella vita, mi sono divertito, ho fatto di tutto, ripeto.
Il suo curriculum online fa venire le vertigini. Dall'oggi al domani, De Caro si tramuta di colpo, come la zucca di Cenerentola, in esperto di energia rinnovabile al servizio di un oligarca russo. Poi, nel 2005, diventa, lui che all'epoca non è nemmeno laureato, professore onorario in una università privata argentina, la Universidad Abierta Interamericana. In cambio di edizioni originali di Keplero, di Galileo, eppure di un meteorite che De Caro regala all'università, riceve una cattedra sull'astronomo pisano.
Vengo nominato professore onorario, emerito dell'università.
L'università, che abbiamo interpellato, non ha mai risposto. Poi, quasi non fa in tempo ad occuparsi di gestire partite amichevoli della squadra di calcio argentina, che assume l'incarico di console onorario della Repubblica Democratica del Congo per il Veneto.
Per me era una carica, un ruolo che paradossalmente ancora ho, perché non mi è stata mai revocata la nomina dal Ministero degli Esteri della Repubblica Onoraria del Congo. Sono il console onorario del Congo per il Veneto e basta.
Interpellato, il Congo nega. Poi, mentre va in Qatar a trattare partite delicate di gas liquefatto, trova il tempo di affermare pubblicamente di discendere dai principi Tomasi di Lampedusa, che smentiscono. Afferma anche in un'intervista al quotidiano Il Mattino che il padrino di battesimo di suo nonno sia stato niente di meno che Benedetto Croce. A questo punto, con non poca emozione, abbiamo chiamato il nipote di Croce, il professor Piero Craveri, che gestisce l'immenso archivio del nonno.
La vita di Croce è documentabile, direi quasi passo passo, perché conservava tutte le lettere che riceveva e poi teneva delle pagine, degli appunti di diario, nei quali un battesimo ci sarebbe, ci sono infatti altri battesimi, ma non questo. Aggiungo che tale battesimo sarebbe potuto avvenire, facendo dei calcoli, alla fine degli anni 30, quando c'era il fascismo e Croce era seguito ovunque dalla polizia, non era una cosa così semplice. Ci voleva una vera e propria intimità in questo caso non ne conosciamo biograficamente nessuna. Quindi direi che è una menzogna. Smentisco nel modo più assoluto.
E arriviamo al 2010, come vola il tempo. Dopo Buenos Aires e New York, il richiamo di Madrepatria. Ci troviamo nel pieno del governo Berlusconi, il quarto, e Marino Massimo De Caro, che è tornato fisso in Italia, viene nominato esperto agricolo. Viene infatti preso nello staff di Giancarlo Galan quando questi va al Ministero dell'Agricoltura. Ma quando Galan diventa ministro della cultura, De Caro gli va presso. E così, da esperto agricolo, De Caro si evolve in consulente esperto nei settori dell'editoria e della cultura. A maggio 2011, solo due settimane prima di essere nominato direttore dei Girolamini, partecipa ad un importante convegno sulle biblioteche, dal titolo «Gestire il nuovo, conservare l'antico».
Passerei adesso la parola al professore Marino Massimo De Caro, che è consulente speciale del ministro Galan. Prego.
Innanzitutto vi ringrazio e mi trovo in una posizione un po', diciamo, scomoda, perché È vero che sono consigliere del particolare del ministro, però sono anche, diciamo, una persona a cui piacciono moltissimi i libri e piacciono moltissimo le biblioteche. E quando il ministro è stato nominato appunto ministro per i beni culturali e mi ha chiesto di seguirlo in questa avventura, io gli ho detto: pensaci bene, perché diventerò la tua ossessione. Perché come diventerò la tua ossessione. Anche lui, per fortuna, diciamo, perché è una persona che capisce quali sono le esigenze, quali sono le emergenze, mi ha detto: Massimo, per le biblioteche hai carta bianca. Allora, ovviamente io ho carta bianca, nel senso, è solo se abbiamo carta
bianca. Una cosa è certa. Se c'è un obiettivo che De Caro è stato capace di raggiungere nella vita, è la carta bianca. Riuscire ad ottenere il lasciapassare per le biblioteche. La tecnica, collaudata, è questa. Si fa precedere dalla telefonata di un funzionario ministeriale che chiama la tal biblioteca. Dopodiché, De Caro si presenta nelle vesti ufficiali di consulente particolare del ministro e si informa da vicino sulle problematiche. Quando viene lasciato solo a consultare antichi volumi, esce da quelle sale con borse piene di libri.
Il mio non è un errore giudiziario, io non sono un santo, io i libri li ho presi, li ho rubati, per mia passione personale. Li ho presi a Napoli per salvare la biblioteca dei Girolamini.
L'ultima volta che ha avuto carta bianca, però, non erano più semplici borse, ma interi furgoni ingozzati con decine di scatoloni con dentro libri accatastati. La sua ultima grande abbuffata.
Meccanismi rodati, sempre gli stessi, una sistematica spoliazione della biblioteca dei Girolamini a Napoli, svolta nelle indagini altri 6 arresti, anche in altre regioni italiane, associazione a delinquere finalizzata al peculato, alla falsificazione e alla ricettazione di migliaia di libri antichi, le accuse, perquisizioni in tutta Italia alla ricerca dei preziosi volumi.
Massimo prima dell'arresto era il Bud Fox di Wall Street, cioè era una giovane persona che credeva molto in se stesso, che voleva avere successo nella vita e che però aveva un grande amore che l'ha portato alla rovina, ed era l'amore per i libri antichi. Cioè, paradossalmente, il mio mondo è crollato per un amore.
Il Falso è un podcast RaiPlay Sound scritto da me, Paola Manduca. La direzione artistica è di Andrea Bornino. Il montaggio e il sound design di Alexandra Genzini. Gli editor Luca Franco e Alexandra Genzini. Ricerche di archivio io e Arianna Biaggi. Al mix Alessio Granelli. Un grazie di cuore agli esperti intervenuti in questo podcast. I professori Nick Wilding, Albert Van Elden, Tommaso Montanari e Pietro Craveri. Grazie alla giudice Egle Pilla, al giornalista Andrés López Reilly, alla direttrice dei Girolamini Antonella Cucciniello. Vorrei ringraziare anche chi non compare, ma che mi è stato di grande aiuto: il magistrato e amico Claudio Norati, la PM Antonella Serio, il professore di storia della scienza Michele Camerota, l'attrice e autrice Giulia Valli e l'autore Pietro Galeotti.
L'ex ministro dei beni culturali Giancarlo Galan, in merito a che? A una storiaccia, ma veramente una storiaccia, i libri pregiati, rubati alla biblioteca cinquecentesca di Napoli, Girolamini.
Massimo. Massimo Marino De Caro.
Sì, ne ho sbagliate tante nella vita, perché lei ha sempre scelto persone corrette e sbagliate. Io mi sono, ho guardato il curriculum e ho sbagliato la scelta. Ma alzi la mano chi fra tanti professori...
Ma è stato lei a sceglierlo?
No, non sono stato io a sceglierlo. Mi è stato consigliato.
Da chi?
E io, da una persona a cui io devo molto nella vita, che è stato il mio datore di lavoro, Marcello Dell'Utri, per 8 anni.